Certo, è davvero consolante poter cantare un inno come quello che abbiamo cantato poco fa, di sapere che le nostre vite sono ancorate alla piena certezza di fede, di sapere di essere nelle mani del prezioso Dio. Quel senso di inadeguatezza che dovrebbe essere presente in ogni lettore che si accosta alla scrittura, a maggior ragione presente in chi amministra la parola di Dio, considerandosi sempre più poco sufficiente, ma bisognoso di attingere nuove forze dalla grazia di Dio. Questo senso di inadeguatezza, dicevo, accresce in maniera esponenziale allorquando ci si confronta con dei testi molto particolari, dove si può toccare con mano tutto quello che ha dovuto patire il Signor Gesù per poter realizzare in maniera perfetta questa salvezza di cui noi siamo beneficiari. Tra questi sicuramente un posto di rilievo assume l'esperienza raccontata nei quattro Vangeli, l'esperienza che il Signor Gesù ha dovuto vivere nel Getsemani, un'esperienza nella quale possiamo toccare con mano tutta la crudezza e tutto il coinvolgimento che ha dovuto vedere protagonista assoluto il Signor Gesù per poter appunto realizzare questa salvezza. E riconoscere come colui che era la parola, colui che è Logos nel principio, pur essendo Dio, non svuotò se stesso, non ritenendo cosa a cui aggrapparsi gelosamente l'essere uguale a Dio. Sappiamo che svuotò se stesso, una parola che non potremo mai riuscire a comprendere in tutta la sua completezza, nostre menti limitate, e prese una forma di servo. E in quella forma di servo adempiere una delle più toccanti profezie che 700 anni prima il profeta Isaia, nel Isaia capitolo 53, evidenziò, cioè il fatto che il Messia sarebbe diventato e sarebbe stato un uomo di dolore, familiare con le sofferenze. Questo lo realizza appieno il Signore Gesù, visto che poi l'autore all'Epistola agli Ebrei, a capitolo 5, affermò proprio questo, che benché fosse figlio, imparò dall'ubbidienza e reso perfetto, egli può essere l'autore di una salvezza per tutti coloro che gli obbediscono. E lungo e largo, leggendo i Vangeli, non possiamo non constatare questa familiarità del Signore Gesù con la sofferenza, sotto tanti punti di vista. Sofferenza a motivo dell'incredulità delle persone, sofferenza a motivo della malattia, della morte che attorniava le persone che lo circondavano, incredulità legato alla durezza di Israele che stava rigettando il Messia tanto atteso, ma sofferenza che raggiunge un apice davvero elevato proprio lì, in quel giardino tante volte già battuto dai piedi del Signore Gesù, visto che non era un luogo sconosciuto, come ci ricorda Luca, ma era un luogo situato alle pendici del Monte degli Ulivi, dove spesso si radunava lui insieme ai discepoli per pregare. Ma sappiamo che quella notte fatidica fu una notte particolare perché quel giardino si trasformò nel campo di battaglia più duro che si sia mai potuto e non si potrà mai realizzare su questa terra. Perché lì si stava consumando la battaglia più atroce tra il figlio di Dio, colui che era senza peccato, colui che era giusto, puro, che si stava accostando a quel calice preparato avanti la fondazione del mondo e che avrebbe significato tutto quello che sappiamo. Ma quel giardino, quel Getsemani, che significa appunto frantoio delle olive, in realtà si trasforma non soltanto in un campo di battaglia, e questo ci ricorda anche il fatto che il Signore Gesù nel compiere quest'atto di salvezza non ha inserito, possiamo dire, il pilota automatico, come tante volte spesso noi pensiamo, come se fosse stato ormai in preda ad un meccanismo automatico che l'abbia portato direttamente all'adempimento di questo piano, ma ha dovuto vivere delle tappe atroci dove il coinvolgimento sotto tutti i punti di vista è assolutamente palpabile, percepibile. Ma dicevo, quel Getsemani che rappresentava per lui la tappa di avvicinamento per quello che poi sarebbero stati gli eventi che lo avrebbero ricordato, quindi l'arresto, il vituperio, gli insulti, la crocifissione, nonché soprattutto poi la resurrezione, grazie al Signore per questo, in realtà quel Getsemani si trasforma anche, si è trasformato in una grande opportunità per i discepoli. Perché? Perché in quel giardino, in quella serata, in quella nottata per meglio dire, non soltanto vediamo il protagonista assoluto, incomparabile, ineguagliabile, nella persona del Signor Gesù che si accosta per pregare e per bere quel calice di amarezza preparato dal Padre, ma diventa anche un terreno sul quale entrano ed entrano in gioco anche i discepoli, perché in quel giardino entrano anche i discepoli. E seppur la distanza era un tiro da un sasso, in realtà la distanza fisica non ci spiega ovviamente la distanza abissale tra quello che avrebbero potuto fare e, come vedremo, non sono riusciti a fare i discepoli, da quello che invece poteva fare soltanto il Signor Gesù. E quindi il taglio che noi daremo nel guardare questo evento, che sarà oggetto di alcune riflessioni, non è soltanto guardare tutto quello che ha riguardato il Signor Gesù in maniera anche inspiegabile, perché per le nostre menti, ripeto, non riusciamo a cogliere tutta l'ampiezza di questa portata, di questa sofferenza, ma verrà visto in una prospettiva diversa, cioè un'esperienza per i discepoli a cui il Signor Gesù invita nel prendere parte per certi versi entrando in questo giardino, che diventa una esperienza istruttiva, formativa per loro, un'esperienza che avrebbe avuto un grande valore per le loro vite, perché avrebbe concesso loro di valutare bene il peso di quello che dicevano fino a quel momento, e diventa poi anche qualcosa che loro si legheranno, si cuciranno addosso, come vedremo, perché cambierà, soprattutto poi in un attore particolare come Pietro, tutta una visione intorno poi al suo progresso, al suo percorso di maturità. Quindi cimentiamoci nel racconto che troviamo e che prendiamo come testo base all'interno del Vangelo di Marco. Come dicevo, questo testo, questa esperienza viene raccontata all'interno dei quattro Vangeli. Per la verità Giovanni ne menziona soltanto di striscio questo evento, mentre in maniera più dettagliata è presente con diverse sfumature sia Matteo, Marco e Luca. Guarderemo l'evento presente in Marco, che è il primo Vangelo che è stato redatto rispetto a tutti gli altri Vangeli. Quindi Vangelo di Marco, capitolo 14, dal versetto 32 a 42. Poi giunsero in un podere detto Getsemani, e gli disse loro ai suoi discepoli: sedete qui finché io abbia pregato. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo, Giovanni e cominciò ad essere spaventato e angosciato, e disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate. Andato un po' più avanti, si gettò a terra e pregava che, se fosse possibile, quell'ora passasse oltre di lui. Diceva: Abba Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, però non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. Poi venne e lì trovò che dormivano, e disse a Pietro: Simone, dormi? Non sei stato capace di vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Di nuovo andò e pregò dicendo le medesime parole, e tornato di nuovo li trovò che dormivano, perché gli occhi loro erano appesantiti e non sapevano che rispondergli. Venne la terza volta e disse loro: dormite pure ormai e riposatevi, basta, l'ora è venuta, che ecco il figliuol dell'uomo è consegnato nelle mani dei peccatori, alzatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce è vicino. Dicevo, abbiamo letto la versione marciana di questo episodio, l'Evangelo di Marco è il primo dei quattro Vangeli ad essere stato trascritto ed è particolare perché in realtà chi scrive questo Vangelo non è un testimone oculare degli eventi, perché non rientrava all'interno della stretta cerchia dei discepoli. Eppure il Signore ha sospinto poi quest'uomo, Giovanni Marco, come sappiamo, a scrivere questa epistola intorno al 65-70 d.C. e con grande probabilità, ovviamente, oltre alla guida dello Spirito Santo, chi ha influenzato, diciamo così, la trascrizione e i dettagli di questo scritto, di questo evento, sarà stato Pietro. Perché Pietro, come sappiamo, creò un rapporto particolarmente stretto con Marco. Basti pensare che nella prima epistola di Pietro, Pietro nei saluti finali ricorda la presenza di Marco, molto probabilmente a Roma con lui, e lo chiama appunto figlio, ovviamente non figlio biologico, quanto figlio nella fede. Quindi con grande probabilità, oltre al supporto ovviamente immancabile dello Spirito Santo, i dettagli sono contenuti proprio grazie alla testimonianza che è stata oculare, presente, di prima persona in prima persona dalla parte di Pietro. L'Evangelo di Marco ovviamente, come sappiamo, si caratterizza per la sua brevità, ma con dovizia, con dettaglio, in maniera meticolosa, lo Spirito Santo sospinge appunto Marco nel riscrivere questo evento. E abbiamo visto come questo evento in realtà non vede coinvolto il Signor Gesù esclusivamente, ma c'è un coinvolgimento che mi pare abbastanza evidente presente nel versetto 32, allorquando viene scritto che Gesù disse ai suoi discepoli di giunsero appunto Gesù con i suoi discepoli e ad un certo punto vediamo che c'è poi una cernita, Pietro, Giacomo e Giovanni. Allora la domanda che dovremmo porci è questa: perché il Signor Gesù, entrando nel Getsemani, avverte il bisogno di farsi seguire e di avere al suo seguito i discepoli? Forse perché aveva bisogno di essere sorretto da un punto di vista psicologico, da un punto di vista di solidarietà da parte dei discepoli? Beh, se fosse questo, come sappiamo il racconto, sarebbe stato un fallimento perché non sono stati nemmeno capaci di vegliare un'ora sola. Mentre sappiamo invece per certo che chi intervenne in quell'ora particolare, in questa battaglia particolare e unica che vede protagonista il Signor Gesù, è il Padre stesso che, come sappiamo nel testo di Vangelo di Luca, manda degli angeli, dei messaggeri per rinforzarlo. Qui vediamo proprio come ci ricorda l'autore nell'Epistola agli Ebrei che nei giorni della sua carne alte grida elevò al Signore e fu salvato per la sua pietà, per il suo timore. Straordinario. Ebrei capitolo 5 versetto 7 ed 8. Allora perché, dobbiamo chiederci, il Signor Gesù ha a cuore il fatto che i discepoli lo seguissero? Sono delle domande importanti e possiamo comprendere la risposta alla luce di quello che stava succedendo ed è successo in quella lunga serata e anche nottata. Perché noi sappiamo che quel giorno particolare fu contrassegnato da diverse situazioni particolari. Quell'incontro, quella full immersion potremmo chiamare, quel tempo pieno che fu vissuto da Gesù negli ultimi istanti con i discepoli furono caratterizzati da momenti molto particolari. Basti pensare ad esempio che fu celebrata la Pasqua giudaica, perché ricorreva e cadeva in quella settimana. Sappiamo anche altresì che il Signor Gesù istituì la cena del Signore come simbolo del nuovo patto. Sappiamo anche che quella serata fu contraddistinta, come ci ricorda l'Evangelista Giovanni, da tanti discorsi che caratterizzarono la vita e il preannuncio, l'annuncio ad esempio della discesa del nuovo Consolatore. Quindi immaginate quanto fu ricca quella serata, una serata che fu caratterizzata anche da un gesto che sarebbe poi rimasto ben impresso nella mente dei discepoli, quello del lavaggio della lavanda dei piedi, no? Tutti elementi fondamentali che erano anche condensati dal fatto di e caratterizzati dal fatto delle annunciazioni di Gesù più di una volta a riguardo di quello che sarebbe successo da lì a poco. Gesù, ad esempio, dice nel Vangelo di Giovanni che annuncia ai discepoli: voi mi lascerete da solo, ma io non sono solo, perché io ho il Padre con me. Fatevi coraggio, io ho vinto il mondo, nel mondo avete tribolazione. Gesù quindi stava preparando i discepoli verso quegli eventi che si stavano per materializzare da lì in avanti, che avrebbero visto come attore principale e come vittima principale il Signor Gesù. Ma quegli eventi avrebbero riguardato anche i discepoli, come vedremo. Quindi una notte particolare, ricca di annunci intorno alle tribolazioni che anche i discepoli avrebbero vissuto, ma, ahimè, tra i discepoli serpeggiava sempre un punto, alcuni punti che evidenziavano la poca consapevolezza di quello che stesse succedendo. Venite come ad esempio in Luca, non perdiamo Marco, Luca. E Luca nel testo corrispondente ci ricorda un passaggio, capitolo 22. Mentre Gesù stava cercando di preparare i discepoli verso quello che sarebbe accaduto non soltanto alla sua persona, ma anche a loro stessi, ecco qual era l'argomento che ad un certo punto si presenta sul tavolo della discussione, no? Versetto 24. Fra di loro nacque anche una contesa, chi di essi fosse considerato il più grande. Ecco, in un contesto, in una serata, in una nottata come quella, ricca di tensione, ricca di rivelazioni, ricche di annunciazioni, noi ci saremmo aspettati di tutto tra gli argomenti sul tavolo da discutere, tranne che un argomento di questo genere. Immaginate, dicevo, annunciano che nel weekend si alzerà una forma di persecuzione nei confronti della chiesa di Villa Cortese. Ipotizziamo. Siamo al martedì e le discussioni che poi si manifesteranno da qui al weekend, anziché essere concentrati sulla preoccupazione su come mantenere botta di fronte a questi attacchi, la discussione tra i credenti di Villa Cortese sia concentrata sul fatto di dire: chi è che predica meglio? Chi è che pulisce meglio? Chi è che suona meglio? Secondo voi sarebbe una discussione logica da portare avanti? Sarebbe logica, fratelli? Credo proprio di no. Gesù sta anticipando tutta una serie di eventi che avrebbero riguardato i discepoli. Però che cosa succede, fratelli? Noi possiamo essere a contatto con il Signor Gesù. Noi possiamo ricevere tanti insegnamenti pratici dal Signor Gesù. Noi possiamo ricevere tante predizioni straordinarie, riguardanti anche da un punto di vista teologico insegnamenti sublimi. Però quando noi siamo staccati dalla realtà, noi rincorriamo falsi problemi, mentre invece la realtà delle cose è sempre lì. Non so se questo capita anche nelle nostre vite. Anziché guardare la luna, come si suol dire, guardiamo il dito. E allora qual è l'obiettivo dei discepoli? L'obiettivo dei discepoli non era tanto quello di dire: Signore, aiutami un po' a capire come posso affrontare questa realtà. Ma il tema di discussione di quella serata era su chi fosse più grande. In realtà non è un tema che nasce improvvisamente. Perché? Perché questo era un tema molto ricorrente, mi pare, all'interno dei diversi viaggi compiuti dai discepoli. Quante volte durante la strada, c'è scritto nei Vangeli, Gesù domanda: di che cosa discorrevate lungo la strada? E loro che cosa dovettero ammettere? Su chi fosse più grande? Addirittura la mamma lodevole di Giovanni e Giacomo Zebedeo, che cosa fa? E incomincia a fare una richiesta particolare, e dietro a questa richiesta che cosa scatenò all'interno dei discepoli? Un'accesa contesa, perché incominciarono tutti a considerare e la pretesa di avere un ruolo nevralgico all'interno del regno. Quindi non era una discussione buttata lì, era, come potremmo dire, un sentimento sempre presente, che anche in quella nottata tu ti porti sempre più ad essere scollegato dalle realtà, tu perdi di vista invece la realtà appunto delle cose. Però questo era un problema. Secondo problema, Marco, torniamo nel nostro testo di lettura, che cosa vediamo? Versetto 26, prima dell'entrata nel Getsemani. Dopo che ebbero cantato gli inni, uscirono per andare al Monte degli Ulivi. Gesù disse loro: voi sarete scandalizzati perché è scritto: io percoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risuscitato, vi precederò in Galilea. Allora Pietro gli disse: quando anche tutti fossero scandalizzati, io però non lo sarò. Gesù gli disse: in verità che io ti dico, oggi in questa stessa notte, prima che il gallo abbia cantato due volte, mi rinnegherai tre volte. Ma egli diceva più fermamente: ancora, anche se dovessi morire con te, non ti rinnegherò. Lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Qual era un ulteriore elemento che va in una certa direzione e ci incoraggia a riconoscere il bisogno che i discepoli avessero bisogno di quell'esperienza del Getsemani? Perché non soltanto la discussione gettata sul tavolo relativa a chi fosse più grande fa capire che in realtà non avessero capito bene dove fossero seduti, e quindi si guarda il dito anziché guardare la luna, ma c'era un altro problema. Quando noi siamo scollegati dalla realtà, siamo anche scollegati dalla consapevolezza di chi siamo noi. E quando Gesù presenta questo straordinario passaggio a livello profetico presente nel libro di Zaccaria, che preannunciava che il pastore sarebbe stato percosso e le pecore sarebbero state disperse, facendo riferimento ai discepoli, ecco scattare l'impeto dei discepoli, i quali pensavano a tutto tranne di essere in grado di arrivare ad abbandonare il maestro. Quindi questo che cosa significa, fratelli? Che erano legati da un sentimento affettivo, e siamo d'accordo, erano legati da un amor verso il proprio maestro. Ma il problema, qual è il problema? È che non capivano dove erano seduti e quale fosse la propria forza. E infatti quando il Signore Gesù avvertì Pietro in particolar modo che lui l'avrebbe rinnegato per tre volte prima che cantasse due volte, ecco che lui con maggiore veemenza afferma: questo non avverrà, non solo lui ma anche i discepoli. Allora che cosa sprigiona questa dichiarazione manifestata dei discepoli? Una sicurezza in loro stessi sulla capacità di tenere botta, nonostante da lì a poco si sarebbero materializzati degli eventi traumatici per la loro vita, pensando di poterli affrontare con quella sicurezza e quella serenità, senza capire che il piano su cui loro erano posizionati prevedeva delle tessere a loro sconosciute. Ad esempio, Pietro non era assolutamente cosciente del fatto che Satana avesse chiesto di vagliarlo come si vaglia il grano. Pietro era cosciente di questo? Assolutamente no. Gesù glielo rivela. E quindi, in base alle proprie capacità, in base a quello che loro ritenevano essere in grado di poter affrontare, ecco che esprimono sì un affetto profondo, senza poi comprenderne pienamente la portata. Perché? Perché come vedremo poi, se Dio vorrà, giovedì, non sono nemmeno stati capaci di vegliare un'ora. Allora che cosa significa, fratelli? Significa che l'esperienza dei Getsemani era un'esperienza necessaria perché avrebbe permesso di consentire ai discepoli di iniziare a valutare il peso della propria vita non secondo dei sentimenti anche lodevoli e nobili come può essere quello che ha espresso Pietro, ma sulla necessità e sulla presa di consapevolezza che senza un giusto atteggiamento, senza un giusto mood, come oggi si usa, un giusto sentimento che viene fuori e viene formato alla scuola di Dio, ecco che diventa complicato reggere l'urto, come dimostrerà il Getsemani. Quindi il Getsemani diventa ovviamente il campo di battaglia irrepetibile che vede coinvolto il Signor Gesù in prima istanza per vincere quella battaglia straordinaria. È una tappa preparatoria fondamentale che ci fa ricordare che non è stato inserito un pilota automatico per l'adempimento di questa grande salvezza, ma c'è stata la necessità di un coinvolgimento completo. Ma nello stesso tempo il Getsemani ci ricorda anche un'altra verità: un'esperienza preparata per i discepoli affinché i discepoli potessero toccare con mano, non soltanto toccando la realtà di ciò che erano, ma anche ridimensionando quel concetto che molto probabilmente fino a quel momento caratterizzava anche il loro stare insieme, su chi fosse il più grande. In sostanza, Gesù sta proprio portando i suoi discepoli a vedere questo. Vedremo giovedì che all'interno dei discepoli c'è poi una stretta cerchia di discepoli, tre, Pietro, Giacomo e Giovanni, la cui convocazione e la cui selezione non è frutto ovviamente di un caso, ma è qualcosa che poi vedremo e che ci accompagnerà lungo il corso di questa esperienza che i discepoli. Noi guarderemo i discepoli all'interno perché c'è stato non soltanto il Getsemani del Signor Gesù, ma anche il Getsemani dei discepoli. Un'esperienza altamente formativa per loro, che si cuciranno addosso per la loro esperienza futura e che diventerà anche un'immagine ripresa poi da autore come l'Apostolo Paolo, il quale pur non essendo poi presente, ma inevitabilmente richiama poi a questa visione da un punto di vista spirituale. Che Dio benedica la sua parola.
Amen. Amen. Fratello, ricordiamoci dei soggetti di prima.